E ora sì, si torna in voce grazie a Mos Def con Mathematics per la compagnia musicale. Dicevo, noi andiamo subito a salutare, a dare il benvenuto a Mauro Pompili, giornalista residente in Libano attualmente, che si dovrebbe trovare dall'altra parte della linea. Mauro, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Ci sei dal Libano e se non ci gioca qualche scherzo la tecnologia, noi saremo, diciamo, in diretta per qualche minuto per parlare, come anticipavo io, un po' della situazione al Libano. Perché? Perché c'era stata l'idea, a partire da quel, sempre tra tante virgolette, veramente cessate al fuoco in Gaza, finito con altri feroci attacchi da parte di Israele, sembrava che anche questo applicasse per il Libano. Però questa non è stata la realtà, ormai da tempo è stato, diciamo, inserito nel mappa del conflitto il Libano, e lo dico da parte di Israele, che ha deciso di invadere, di attaccare e di, appunto, includere in questo conflitto al Libano. Però dicevo, là non si è applicato, diciamo, il cessate al fuoco. Cosa ci può raccontare, appunto, della situazione un po' prima, il durante e ora in questo, non direi nuovo, ma odierno scenario?
Di fatto il Libano, dopo due mesi di feroci bombardamenti e difesa del territorio da parte di Hezbollah, sarà arrivati alla fine di novembre ad un cessate il fuoco con Israele. In realtà, scusate, il cessate il fuoco è stato molto unilaterale, nel senso che Israele non ha mai smesso del tutto di bombardare il Libano, soprattutto nel sud e nella valle della Bekaa. E quindi si contano dal cessate il fuoco ad oggi, cioè dalla fine di novembre ad oggi, diverse centinaia di morti anche tra i civili. Tutto questo ha avuto una punta, un picco lo scorso fine settimana, quando dal Libano non si sa bene da chi sono stati lanciati due razzi rudimentali verso Israele, e Israele ha preso al volo l'occasione per intensificare nuovamente i suoi raid. E nel giro di una giornata ha fatto circa 20 bombardamenti un po' in tutto il paese, escludendo Beirut questa volta. Quindi di fatto è una guerra che non si è mai conclusa, di fatto Israele continua a violare l'accordo di tregua che prevedeva che le truppe israeliane non fossero presenti in nessun modo sul territorio libanese, invece continuano a rimanere in una zona al confine tra Libano, Siria ed Israele, zona che non hanno intenzione di abbandonare. Dall'altro lato, in questo momento, Hezbollah invece dalla fine di novembre sta rispettando il cessate il fuoco, è sicuramente concentrato su un'attività più politica e sociale all'interno del paese, paese che ha attraversato un momento appunto difficilissimo per la guerra e che dopo la guerra si è affacciato sia all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica sia alla formazione del nuovo governo, che appunto ha visto la partecipazione attiva di Hezbollah in queste attività, al di là dei risultati politici che possa più o meno aver raggiunto, e dall'altro lato è impegnato nel tentativo di sostenere la popolazione che ha subito danni enormi dalla guerra di Israele. Militarmente, sul momento, la componente militare di Hezbollah non si muove, l'esercito libanese si è quasi completamente dispiegato nelle posizioni previste, in teoria appunto ha preso il posto sulla linea blu, questa linea di confine tra Israele e Libano, delle milizie di Hezbollah, ma Israele continua imperterrito nelle sue azioni militari sul territorio del Libano. Nel contempo, dopo la caduta del governo di Assad in Siria, anche il fronte, la frontiera con la Siria è diventata una frontiera calda, si registrano quasi quotidianamente scaramucce tra gli uomini di Al-Golani, le truppe libanesi e non solo, quella è una zona di forte contrabbando, quindi ci sono anche scontri che non afferiscono proprio alle due componenti militari, ma a bande probabilmente di contrabbandieri. E anche lì Hezbollah, che aveva sempre garantito più o meno quella frontiera, sul momento è quiescente, militarmente quiescente. Tutto questo fa del Libano un paese in una situazione assolutamente in bilico, un equilibrio fortemente instabile che dipende totalmente da quello che sta succedendo nella regione, perché non solo Libano, Israele, Gaza, Cisgiordania sono in guerra, ma c'è tutta una regione che, anche se se ne parla poco, anche se non ci sono altri conflitti militari, è profondamente in ebollizione. Cosa sarà la nuova Siria degli ex tagliagole di al-Nusra, diventati adesso amici dell'Occidente? Cosa bolle nella pentola giordana o nella pentola egiziana? È difficile capire. E quindi è una situazione fortemente instabile e fortemente pericolosa, ovviamente.
Certo. Poi con la presenza di Israele, diciamo, non dico permanente da sempre, ma con diciamo, permettendosi l'impero di attaccare, di intervenire ovunque gli sembra meglio ai loro interessi, per ora sì, con una presenza soprattutto in quella zona, come dicevi, di scaramucce, di traffico, quindi tra Libano e
no,
tra la Siria.
Sento, puoi parlare più forte.
Mi sentiori, dicevo, una presenza di Israele che c'è stata sempre attraverso del fare veramente come gli pareva in quella zona, almeno militarmente, ma una presenza che ora non sembra che abbia, no, delle scadenze, cioè potrebbe diventare veramente una presenza permanente, visto addirittura questo che raccontavi, la situazione un po' di instabilità che si vivono in questi due paesi, soprattutto in Siria.
Sì, sicuramente l'obiettivo di molti leader della politica israeliana, di parte della politica israeliana, speriamo che sia solo parte, è quella di stabilirsi permanentemente in Libano, in Golan. Golan è questa parte al confine tra Siria, Israele e il Libano. È quello, è il sogno della grande Israele, che, come dicono i sionisti, come dice il loro ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, deve andare dal fiume al mare. Cioè, è un sogno irrealizzabile e pazzesco, che in questo momento Israele sembra che seguire, cioè, nel senso che non dimentichiamo che non appena è caduto il governo di Assad, la prima azione di Israele proprio nei primi due giorni è stata quella sia di conquistare tutto un pezzo del Golan e del Sinai da quel lato, sia quello di bombardare pesantemente tutte quelle che erano le infrastrutture militari siriane del presidente Assad. Continuano gli attacchi sullo Yemen degli Houthi, continuano gli attacchi in Libano. Sembrerebbe, a leggerlo così, Israele sembra una potenza inarrestabile. In realtà militarmente è sicuramente l'esercito più potente della regione, e non solo, probabilmente, ma sicuramente questo sul lungo periodo non è sufficiente, nel senso che ci sono anche mere questioni drammaticamente di numeri umani, e non dimentichiamo che la popolazione di Israele a malapena raggiunge i 6 milioni, e quindi la popolazione giovanile in grado di combattere è sicuramente molto minore, ed è circondato da paesi piccoli, sicuramente come il Libano, ma tutti intorno ci sono Egitto, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, paesi che fanno centinaia di milioni di abitanti, paesi in cui, anche se i politici che li guidano sul momento sembrano essere fedeli alleati dell'Occidente, penso a Re Abdallah di Giordania o al presidente al-Sisi in Egitto, ma sappiamo perfettamente che le parti popolari di questi paesi sono su questo in profonda rotta con i loro politici, lo sono per motivi storici, culturali. La popolazione della Giordania è per quasi il 70% palestinese, la popolazione dell'Egitto è in gran parte la parte sunnita, cioè la grande prevalenza della popolazione egiziana legata ai fratelli musulmani. Probabilmente dietro tutto questo ci sono poi gli stessi grandi finanziatori che negli anni hanno fatto crescere ISIS, al-Nusra e tutte quelle sigle che abbiamo imparato a conoscere e che non ci piacevano, ovviamente, che sono i ricchi del Qatar, del Kuwait e dell'Arabia Saudita, che anche lì sono non perfettamente in linea con i loro leader, che cercano costantemente un'apertura con l'Occidente. Quindi Israele sta costruendo la sua prigione e forse sta costruendo il suo lager. Di sicuro la prospettiva tragicamente più probabile è quella che da qui a uno o due anni si arrivi ad una guerra definitiva i cui risultati sicuramente non sarebbero piacevoli per nessuno. Questo a meno che qualcuno non abbia quello che una volta si chiamava il coraggio della pace, che in questo caso significa arrestare veramente Israele, ma non solo nelle sue campagne genocide a Gaza o nelle cose orribili che fa in Libano, ma ad esempio dobbiamo sempre ricordarci tutto quello che i coloni fanno con l'appoggio dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Quindi chi è che oggi ha il coraggio di fermare, o la voglia, la volontà di fermare Israele?
Sì, la decisione.
Sicuramente no, gli Stati Uniti di Trump.
No, pensavo la decisione politica, esattamente, la voglia, il coraggio, la decisione politica di farlo, visto anche che anche il fatto che l'Occidente, diciamo, con gli altri paesi ci ha provato con tutti, diciamo, interventi militari, appunto, Libano, Siria, Iraq, Afghanistan, praticamente non hanno lasciato nessuno, potrebbero provare per una volta l'Occidente fermando l'Israele, no? Per, diciamo, calmare la situazione in quella regione, visto che intervenendo negli altri paesi non sono riusciti ad arrivare a niente.
Sì, anche perché tragicamente il primo motore immobile, per citare Aristotele, delle tragedie del Medio Oriente dal secondo dopoguerra in poi è comunque la politica aggressiva e costantemente espansiva che lo Stato di Israele ha sempre avuto.
Certo.
Che adesso si manifesta alla sua massima potenza, anche perché sembrano avere avversari, ma anche sui militari. Ma anche su questo bisogna sottolineare una cosa, che comunque il piccolo Libano per due mesi le milizie di Hezbollah e non l'esercito che non era schierato hanno tenuto testa al potente esercito israeliano, che di fatto ha raso al suolo una parte del paese, ha ucciso migliaia di persone, di combattenti, ma finché non c'era stato il cessato il fuoco non era riuscito a entrare neanche di un metro sul territorio libanese. Quindi anche il più potente esercito del mondo accusa i suoi limiti, lo vediamo anche nella Russia con l'Ucraina, nessuno si aspettava comunque che la guerra si trascinasse per 3 anni. Quindi la situazione meriterebbe il coraggio della pace, la voglia della pace, di mettersi veramente intorno a un tavolo, di dare veramente dignità al popolo palestinese con un suo Stato che abbia senso e non il collabrodo che adesso qualcuno immagina o disegna, o non i resort alla Trump. Però sinceramente sul momento non vedo nessuno in grado o con la capacità e la voglia di fare questo. Quindi sempre di più si delineano scenari di guerra in questa regione.
Purtroppo così, ovviamente.
Di una guerra che ovviamente si combatte poi non solo nella regione, perché
certo,
dietro ognuno di questi attori ci sono gli alleati internazionali e potenti, che si chiamano Stati Uniti, si chiamano Russia, si chiamano Cina, e che forse appunto questo pezzettino di mondo è solo una parte di una partita ben più grande che si sta giocando.
Certo. Sì, non si tratta solo di una questione umana, diciamo, il provare a fermare la guerra, ma anche di interessi concreti e reali. Cioè non possiamo pensare come Occidente, che appunto si circoscrive in quella regione e basta, e si ferma lì, ed è questione di quei popoli. Quindi non solo la questione umana di fermare la guerra, ma anche veramente strategica, politica e allo scopo di una convivenza migliore nel mondo intero.
Assolutamente, anche perché siccome alcuni immaginano uno dei prossimi passaggi potrebbe essere un rinfocolarsi del terrorismo internazionale, ma quello ci colpirebbe a casa nostra sicuramente direttamente, come è stato negli anni passati con le tragedie del Bataclan o di Charlie Hebdo, tutte quelle che ci ricordiamo, insomma, no?
Sì.
E quindi è una guerra solo apparentemente lontana. E si può arrivarci dentro casa da un momento all'altro nel modo più brutto.
Certo, che già si gioca di qualche forma a casa con gli interessi, diciamo, economici, appunto con gli affari, no? delle vendite di armi che fa l'Occidente, Europa in particolare, anche con Israele. Già in quel senso si gioca ovviamente in casa da prima. Mauro, io ti ringrazio veramente la collaborazione, la disponibilità, e ovviamente non mancherà l'opportunità, vista la tua presenza là in Libano, di ricontattarci un'altra volta. Quindi grazie veramente.
Grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
Buona giornata a te, sarà la prossima, arrivederci, ciao ciao.
Ciao ciao, buon lavoro, ciao.
Grazie. Abbiamo parlato con Mauro Pompidi.